Diretta Giovani, un programma di Paola Cornelio e Giacomo De Biase, regia di Giuliano Montelatici. Cari amici, buonasera da Paola Cornelio
e Giacomo De Biase.
50 anni fa finiva la Seconda Guerra Mondiale. In molte nazioni si è celebrata la pace. Ma pace vera non c'è mai stata, ci sono state la guerra fredda, la guerra delle spie, le lottizzazioni, che sono soprattutto una tregua. Il dolore, l'odio, l'intolleranza scavano solchi profondi, di cui si paga prima o poi il prezzo. E allora, la pace è proprio irraggiungibile? Cosa possono pensare i nostri giovani? Nostro ospite di oggi, il dottor Giorgio Piacentini del Centro Interconfessionale per la Pace, il CIPAX. Buonasera.
Nel raccogliere l'opinione dei ragazzi, mi sono accorto di una mancanza di fiducia nei potenti della Terra. Mi è sembrata una critica abbastanza razionale, non sull'onda del sentimento, ma legata a fatti concreti. Chissà se saper leggere negli avvenimenti farà di noi giovani adulti più consapevoli. Ascoltiamo le prime interviste.
Secondo te la non violenza è una sfida possibile?
Sicuramente penso che la non violenza sia l'unica sfida possibile e fattibile, è l'unica cosa da dover perseguire. Infatti c'è una tendenza anche giovanile a ricercare del idolo, delle persone che comunque hanno fatto della violenza il loro modo, il loro mezzo di lotta, mentre invece ci sono degli esempi storici a cui bisognerebbe cercare di appigliarsi per far capire che la non violenza è l'unica strada possibile per arrivare a una società migliore. E senza fare demagogia, cioè, ci sono due persone abbastanza famose che sono molto poco ricordate come leader di non violenza, che sono Gandhi e Martin Luther King, e possono essere benissimo contrapposti al leader che hanno comunque perpetrato un certo tipo di azione nei fatti più violenta, come possono essere ad esempio Che Guevara o Malcolm X. Sono diversi tipi di lotta che hanno portato tutte e due a risultati decisivi, però perseguiti con mezzi completamente diversi. Io penso che nel nostro tipo di società bisogna tendere a un tipo di lotta che sia completamente pacifica e dove non ci sia assolutamente violenza.
Secondo me è come il messaggio cristiano, perché non è che se uno mi attacca io devo porgere l'altra guancia, non è una soluzione secondo me. Non sono d'accordo con la lotta di Gandhi, nel senso che secondo me sì, vabbè, lui ci è riuscito nella sua lotta, però non so quante situazioni storico-sociali possano poi permettere quel tipo di lotta, nel senso che secondo me non è valido in generale. Poi assicuro che ci sono delle condizioni storico-sociali che lo permettano, ma certo non tutte, e dipende dal tipo di popolazione. Devi anche considerare che c'è una forte religiosità in India che non c'è nell'Occidente, quindi l'Occidente è un tipo di discorso di Gandhi, non so quanto possa reggere.
Dottor Piacentini, chiediamo a lei, un esperto. La non violenza, che è una grande sfida per i nostri tempi, è una scelta possibile e con quali risultati?
Dunque, innanzitutto sulla parola esperto, credo che questa qualifica non si addica a me, perché sono più pratico, io in teorico sono una persona che da un paio d'anni mi dedico, metà del mio tempo di lavoro come volontario a questa associazione di cui prima parlavano, il CIPAX, il Centro Interconfessionale per la Pace. Ecco, quindi anche nella risposta voglio partire dall'esperienza concreta, vorrei essere pragmatico. Dalla mia esperienza io ho verificato che in ogni situazione di violenza oggettiva una risposta di tipo violento non interrompe la spirale della violenza, ma anzi l'aumenta, e quindi non è efficace, possiamo dire, questo è un fatto. E anche a livello storico avviene una cosa simile, perché tutte le guerre antiche e recenti dimostrano che questa spirale della violenza senza atti diversi non si interrompe. Allora che fare? Secondo me la spirale della violenza va rotta subito, bisogna provocare un cambiamento, una sorta di spiazzamento. Come farlo? L'unico modo pensabile, l'unico modo che io ho riscontrato anche nella prassi di tutti i giorni, efficace, quello di introdurre in questa situazione una linea di violenza delle dinamiche positive, appunto delle dinamiche non violente, perché queste spiazzano l'avversario, rompono questa dinamica violenta, rompono questo conflitto amico-amico e si richiamano al fondo di umanità, potremmo dire usando parole grosse, al fondo di amore che riesce a ottenere questo risultato. Quindi questo credo è un'esperienza che ciascuno di noi può fare nella famiglia, per strada, in una situazione di conflitto che vive. Quanto a quello che dicevano i giovani sulla cultura, io vorrei dire che è vero, questi esempi sono esempi numerosi, ma sono quello di Gandhi, quello di Martin Luther King, una parte, quello di Malcolm X che venivano ricordati, e sono esempi molto importanti della nostra storia passata, ma si rifanno sempre a questo patrimonio molto profondo che è in ogni uomo, di questa tensione verso l'amore e verso la non violenza. E del resto io credo il messaggio di Cristo, che lo ha predicato nel momento centrale, diciamo, dei tempi, e lo ha poi col suo esempio lo ha dimostrato. Quindi anche nella nostra cultura questo messaggio secondo me è assolutamente centrale. Per quanto riguarda l'attualità, io vorrei solo ricordare una cosa, la più grande forse rivoluzione di questo secolo, cioè la caduta del mondo moderno è avvenuta a seguito di una grande rivoluzione non violenta. Chi di voi, giovani, vi ricorda tutte quelle macchinette, le Trabant, che uscivano dalla Germania dell'Est con questa dimostrazione che i servizi non riuscivano a bloccare? Chi non ricorda le persone che uscivano dalle chiese, si davano le mani e la Stasi e la potente organizzazione dell'Est stavano con le mani bloccate perché non potevano più fermare questo grande movimento non violento? Quindi è una scelta anche oggi molto forte, molto valida, una scelta che quando viene fatta, come si vede nella ex Jugoslavia, come si vede anche nella guerra del Golfo, porta a grandi risultati negativi.
Grazie. Ora abbiamo al telefono Pax Christi. Come non ricordare, parlando di pace, questo movimento ecclesiale così importante? Pronto?
Pronto.
Abbiamo al telefono Sua Eccellenza Monsignor Diego Bona, Vescovo di Saluzzo e Presidente di Pax Christi Italiana.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, Pax Christi, qual è la presenza dei giovani?
La Pax Christi, quando è nata nel 1954, dietro anche un'indicazione di Monsignor Montini, era nata soprattutto come un movimento di spiritualità, di preghiera per la pace. Poi ha dovuto subito allargare l'orizzonte, incontrarsi con tanti fatti che gli evitavano attorno. Ecco, sono cominciate così queste marce in concomitanza con delle situazioni di tensione problematiche, per esempio quella dell'obiezione di coscienza presso i carceri militari, quella della disarmo e della sicurezza presso le macchine, le fabbriche produttrici d'armi, quelle di solidarietà agli operai che scioperavano senza lavoro. Ecco, i giovani si sono ritrovati subito in questa manifestazione di solidarietà, di comprensione, di condivisione.
È nato come movimento giovanile?
Il Pacifisti è nato dall'esperienza delle persone che venivano dal campo di concentramento, quindi è nato dalle persone che avevano sofferto internamento e avevano visto la morte, però ha subito trovato un aggancio forte presso i giovani ed è soprattutto un movimento di cerniera, soprattutto un movimento giovanile.
Ecco, è nato 50 anni fa.
50 anni fa sulle ceneri della guerra mondiale, nata dall'esperienza di una donna, ha trovato subito delle attenti pastori che l'hanno raccolto l'intuizione, Monsignor Teas, vescovo di Lourdes, il quale era stato lui in campo di concentramento, nato come esigenza di conciliazione tra la Francia e la Germania, e poi ecco, ha preso a spandersi in tutti i paesi d'Europa, adesso è una pianta saldamente direi così, ben radicate in tante nazioni del mondo. Ci sono 22 nazioni del mondo dove è ufficialmente costituita, 7 altre hanno chiesto la visione propria e sono state accettate in questi giorni qui in questo meeting internazionale che c'è a Sisi.
Grazie, dunque voi potete darci una testimonianza dell'Olanda con una ragazza che è lì da voi, una giovane mamma, vero?
Sì.
Anike Wagemaker.
Sì.
Ce la può passare?
Eccola qui davanti.
Pronto?
Pronto, buonasera.
Buonasera Anike. Allora, tu sei una giovane.
Sì.
In Olanda, dici, come funziona Pax Christi e quale adesione ha?
Beh, Pax Christi olandese non è come qui in Italia dei gruppi locali, è un'organizzazione nazionale, a livello nazionale, e ha anche abbastanza voce politica, quindi spesso danno dei consigli a quelli che sono nel governo, governi anche a livello politico. Questo è molto caratteristico della Pax Christi olandese. Al di là di questo fanno tante azioni anche all'estero, visite in tutto il mondo, azioni nell'ex Jugoslavia, visite anche in Colombia per esempio, per rendersi conto com'è la situazione locale, cercando di, con delle iniziative di base, di cambiare la situazione, portare a riconciliazione in queste zone che hanno così tante difficoltà.
Ecco, tu sei in Italia, hai sposato un italiano.
Sì.
E quali attività propone Pax Christi ai giovani oggi?
Qui in Italia?
Qui in Italia, sì.
Ci sono tante attività, collegate con l'ex Jugoslavia, chiaramente per la posizione geografica storica dell'Italia. Ci sono delle proposte di spiritualità, di preghiera, ritiri spirituali anche questi, e tante diverse attività. In questo momento si è appena conclusa la conferenza giovanile qui ad Assisi, conferenza internazionale, che si è concentrata soprattutto sugli scambi fra i giovani delle nazioni, per esempio dell'ex Jugoslavia, dovrebbero essere dei nemici, e cercano di fare gli scambi e far andare i ragazzi nelle famiglie che sono delle altre gruppe etniche.
Grazie, Anike. Se rimanete in ascolto, continuiamo con la trasmissione.
Va bene.
Se volete intervenire più tardi.
Va bene.
Allora, ascoltiamo ancora i nostri giovani.
Va bene.
Visto che oggi nella società è tutt'altro che pacifica, dove pensi che siano da ricercare le cause?
Io credo siano da ricercare un po' a livello sociologico nell'immagine che si dà di società evoluta nel nostro paese e comunque in Occidente. Infatti la tendenza all'arrivismo e alla prevaricazione altrui crea all'interno dell'economia e della persona una mancanza di tensione verso l'altro, quindi eliminando qualsiasi spirito di comunità e di servizio verso l'altro, si crea uno spirito di conflitto interno che poi si allarga anche a livello della società intera.
Gli stati ricchi, secondo te, hanno interesse al mantenimento della pace?
Gli stati ricchi hanno interesse al mantenimento della pace nelle zone in cui hanno interessi economici. Il primo esempio che mi viene in mente è la guerra del Golfo, in cui gli americani si sono impegnati e sono riusciti a ristabilire la pace, insomma, a mantenere intatto il Kuwait, mentre nell'ex Jugoslavia o in altre aree in cui evidentemente non vi erano grossi interessi economici, non si è fatto nulla.
Quanto è l'interesse dei paesi ricchi per il mantenimento della pace e poi di quale pace hanno interesse?
È molto relativo, perché ci sono degli interessi economici che penso che poi alla fine sono più forti e più motivanti della pace.
Secondo te?
Credo che l'organismo umano di per sé è nato con degli obiettivi ben precisi e ben chiari, che erano utili, però purtroppo in realtà non ci sono dei reali interventi che l'uomo fa per far rispettare la pace, perché naturalmente l'invio di caschi blu nelle zone di crisi non può essere l'unico modo di risolvere un conflitto o un problema, e lo stesso intervento a livello politico dell'ONU è abbastanza debole. Quindi bisognerebbe cercare a livello istituzionale e legislativo di fare in modo che l'ONU abbia più poteri e che nel Consiglio dei Cinque che dirige l'ONU vengano immessi anche paesi del terzo mondo, in maniera da creare un'oligarchia un po' più globale, che non, quindi l'ONU non sia sempre dipendente dai soliti cinque stati, Stati Uniti, Germania, Unione Sovietica, eccetera, eccetera, ma vengono immessi anche stati dell'Africa e dell'Asia e dell'America meridionale.
I giovani che abbiamo ascoltato non credono che i paesi ricchi abbiano un reale interesse alla pace e soprattutto non credono all'efficacia degli organismi internazionali come l'ONU. Professor Piacentini, qual è la posizione del Movimento Indipendente?
Sentendo in genere, io credo si possa condividere alcune cose che hanno detto. Cioè, quando si parla di paesi ricchi, a chi ci si riferisce? Non credo al popolo dei paesi ricchi che ha interessi per la pace, non credo neanche alla democrazia come struttura politica di questi governi, credo che sia di questi paesi, credo che si riferisca alle grandi oligarchie, ai potenti di questi paesi. E questi potenti ormai, con la globalizzazione dei mercati e una rete internazionale, non hanno un grande interesse alla pace se non quando gli conviene. E quindi abbiamo fatto bene a mettere l'accento sulla guerra del Golfo, dove certamente la pace non c'è stata perché c'erano grandi interessi collegati al petrolio. Quindi questa è una prima precisazione molto importante. Allora che fare? Perché questa politica è una politica corretta? Io non credo, perché più aumenterà la distanza tra paesi ricchi e paesi poveri, fra l'altro sono la maggioranza e sono in crescita anche di popolazione, più questa possibilità di grandi conflitti sarà grave. E quindi se qualcosa non si fa in anticipo, allora questa conflagrazione sarà veramente molto grave. Che fare? Occorre lavorare, io credo, ciascuno nel proprio paese per riportare la giustizia nel mondo, per riportarla attraverso i segni che già ci sono, e soprattutto come? Facendo le leggi giuste sia a livello nazionale, perché tutto ha impatto a livello internazionale, sia a livello internazionale. E questo è il discorso dell'ONU che i ragazzi hanno fatto con molta proprietà. L'ONU è stato pensato in un momento particolare della nostra storia, quando c'era il bipolarismo, c'erano due grandi blocchi che si fronteggiavano e quindi risente di tutta questa situazione. Oggi, nella situazione in cui si trova, va ripensato proprio come protagonista di giustizia, come qualcuno che può intervenire, come giustamente diceva dopo, mandando i caschi blu in situazioni, come vediamo anche oggi da quello che sta succedendo in ex Jugoslavia, drammaticissimo, ma prima in modo preventivo, e soprattutto sia una camera di compensazione per individuare politiche e leggi giuste, e anche i suoi organi, i suoi bracci operativi come la Banca Mondiale e il Fondo Monetario in questo modo devono agire.
Grazie, e torniamo ad Assisi, Monsignor Bona. Pronto?
Pronto.
Monsignor Bona.
Sì.
Monsignor Bona, vogliamo chiedere al pastore, ma chi educa i nostri giovani alla pace? Pronto?
È una scommessa che bisogna che la Chiesa si assuma, una sfida che ci viene proprio dal momento attuale, dal pensiero del passato e dal guardare al futuro. Non per nulla, per la lettera straordinaria che il Papa ha fatto pochi giorni fa, ricordando la pace termina con l'appello ai giovani, perché dobbiamo considerare come nella Chiesa l'educazione alla pace, il tema della pace è ancora minoritario e ha bisogno proprio di essere preso e portato nella catechesi dell'educazione, nella predicazione. La pace non può essere una delle tante cose che la Chiesa evangelizza, ma se Cristo è la nostra pace è come un ordito di tutto quello che è la proposta pastorale. Non per nulla tutto l'Evangelo è sul tema della pace, si apre con l'annuncio della pace sulla grotta di Betlemme e si può dire quasi si conclude il mattino di Pasqua con il saluto di Gesù ai suoi discepoli, Shalom. Ecco, i nostri giovani devono avere una mentalità, una cultura, una passione, una speranza. trovano che la guerra era bella e che era necessaria. Quando adesso sembra faccia sorridere, ma mi portavano incoronati in chiesa a cantare il Te Deum perché i nostri soldati avevano conquistato questa o quell'altra città. Vedo che processo grande è stato fatto in questi 50 anni, ma se anche oggi nessuno pensa che la pace, che la guerra sia uno strumento per risolvere le questioni tra i popoli, purtroppo molti si acquietano dicendo purtroppo è una realtà che dobbiamo sempre sopportarci. No, la pace è possibile. È quello che diceva prima il professore quando l'esperienza della non violenza interrompe un circolo di violenza che poi dopo si avvita su se stessa, si autorigenera, quindi bisogna spezzare questo cerchio.
Grazie Monsignor Bona, e voi questa sera iniziate con i grandi festeggiamenti per il 50esimo, buon lavoro!
Grazie, auguri a tutti voi.
Grazie. Parlavamo di educare i giovani e allora passiamo a un'esperienza molto particolare, la scuola di pace di Boves, la professoressa Rosanna Martini ne è la responsabile, pronto?
Pronto.
Professoressa Martini, buonasera.
Buonasera a lei.
Allora, come nasce una scuola di pace?
Ecco, io sono ben felice di poter parlare con voi di questa scuola di pace, della scuola di pace di Boves, un'istituzione del comune che è nata in occasione del 40esimo anniversario dell'eccidio della città di Boves. Come ben si sa, Boves ha subito un martirio il 19 settembre 1943. Ma la sua popolazione ha saputo attingere da questa esperienza di orrori, di odio e di vendetta, non sentimenti di animosità, ma soprattutto una lezione di come deve essere vissuto, proiettato nel futuro, il vivere civile, politico, sociale, economico, culturale di tutta una comunità ed in particolare dei giovani.
A chi è indirizzata soprattutto la scuola? Giovani.
La scuola di pace è indirizzata a tutti, ma in modo particolare ai giovani. Come le ho detto, è stata voluta dal sindaco della città di Boves nell'allora 1983, dottor Pier Giorgio Teano, e da tutta l'amministrazione comunale. Quando appunto il sindaco ha spiegato alla popolazione come mai intendeva in una città che ha subito il martirio fondare una scuola di pace.
Voi fate soprattutto poi una cosa interessante, una scuola per corrispondenza.
Certo, la scuola di pace è rivolta ai giovani, copre i giovani e anche i meno giovani, è rivolta a tutti, dai 20 ai 60 anni, anche oltre, tutti coloro che hanno voglia di fare delle esperienze di pace. Molti frequentano, soprattutto quest'anno, gli iscritti sono più di 300, coprono il territorio della provincia Granda, anche oltre la provincia, però oltre i partecipanti abbiamo molti iscritti per corrispondenza in tutta Italia.
Professoressa Martini, grazie della sua testimonianza.
Grazie a lei.
Arrivederla.
Buonasera.
Andiamo con le ultime interviste.
Cosa ne pensi dell'utilità del servizio militare?
Io penso che nella società moderna, nella nostra società, l'utilità del servizio militare non esiste, non sussista proprio, anche perché in caso di guerre o fatti del genere certamente non è un militare di leva può risolvere la situazione. Sarebbe, a questo punto sarebbe molto più utile creare un esercito specializzato. Io penso che sia molto più utile adesso attuare, come si sta facendo, un servizio civile con cui qualsiasi giovane in età di leva può portare degli aiuti, il proprio contributo, insomma, per opere in cui può riuscire molto meglio che non in azioni militari vere e proprie.
Cosa ne pensi del servizio militare?
Penso che in uno Stato civile sia indispensabile che ogni cittadino dia qualcosa per il proprio Stato, però penso che il servizio militare non sia l'unico modo di farlo.
Credo che
rimandare molto di più il servizio civile, creare la situazione per la quale non vengono discriminate le persone che scelgono di fare servizio civile, e si crei in tutti i ragazzi che stanno per diventare militari o comunque per fare qualcosa per la propria nazione la coscienza che ci sia pari dignità tra il servizio civile e il servizio militare, anche perché in una società in cui che si dovrebbe avviare, almeno si spera, verso una mondialità e comunque l'educazione alla pace, un esercito obbligatorio per tutti i cittadini lo vedo abbastanza diseducativo.
Il servizio civile è semplicemente un modo per scampare al servizio militare, cioè chi fa il servizio civile lo fa per non fare il servizio militare, ma non è una soluzione, non risolve il problema alla radice.
Dottor Piacentini, chi è l'obiettore di coscienza? Si può correre il rischio del disimpegno di cui parla la ragazza?
Ma guardi, la legge sull'obiezione di coscienza, che è tuttora vigente, secondo me è stato un grande passo avanti nel nostro paese. Sappiamo che è costato lacrime e sangue a persone, per citare i più famosi, come Don Milani e come Ernesto Balducci. Oggi è una legge arretrata, perché tutto sommato fa dipendere questa scelta da un processo abbastanza macchinoso, fa dipendere la persona che fa il servizio civile, l'obiettore di coscienza, ancora dal dicastero militare, quindi i controlli, i modi di espletare questo servizio sono molto complessi e molto difficili. C'è però una legge che giace in Parlamento, che è stata già approvata dal Senato e che speriamo possa essere approvata anche dalla Camera. Questa legge cambia questi aspetti negativi di questa legge, della precedente legge, e consente appunto una smilitarizzazione anche del servizio civile, che fra l'altro si potrà fare, come dicevano i giovani, anche aiutando all'estero, e quindi questo semplificherà tutti questi problemi, modificherà i controlli e renderà più efficiente questo servizio militare, che però già oggi produce giovani molto responsabili, molto attenti ai problemi della giustizia, e quindi non bisogna fare critiche avventate su quelli che fanno il servizio civile oggi.
Perché poi in che cosa sono impegnati di solito?
Ma sono impegnati presso vari enti che esercitano funzioni di solidarietà, di giustizia. Noi abbiamo rapporti con i giovani che fanno questo servizio presso la Caritas, presso il Dominione, presso la comunità di Capobianco, quindi nelle zone più difficili, diciamo, dell'aiuto a chi soffre. Questa è la realtà.
Dottor Piacentini, come sentite la sfida della non violenza nei paesi più poveri?
Questa è una buona domanda, perché io sono stato recentemente in Bolivia per 4 settimane e ho potuto riscontrare che in questi paesi, quando si parla di pace e di non violenza, all'inizio non si capisce, perché si pensa a mondi lontani, si pensa a tecniche che per persone oppresse non sono molto facili. Però appena si parla di giustizia, dei nuovi problemi di giustizia che loro soffrono ogni giorno sulla loro carne, questo discorso è perfettamente compreso. Grazie.
Cari amici, siamo giunti al termine della nostra trasmissione. Ringraziamo il dottor Piacentini della sua collaborazione. Vi salutano dalla regia Giuliano Montelatici, Luciana Fantini e il tecnico Tommaso Pallottino. A voi tutti un cordiale a risentirci da Paola Corneli
e Giacomo De Biase. Thank you.